medico va a vedere Bertoldino e vi è assai da fare fra di loro. Partita la Marcolfa dalla città e arrivata a casa, entrò nella stanza dove era Bertoldino e trovò che egli dormiva. E aprendo i balconi andò a letto di lui e lo chiamò più volte, ma esso era tanto soffocato nel sonno che non rispondeva né poteva aprire gli occhi. Intanto arrivò il medico e, appressatosi a letto, lo scoperse un poco per vedere come stava e, trovandolo assai pesto per la caduta e ancora per essersi dato quelle stroppacciate, disse alla Marcolfa:
«Guardate, Madonna, se lo potete far svegliare, acciò che io lo possi ben vedere per tutto, che poi vi ordinerò quel tanto che voi avrete a fare».
«Bertoldo, o Bertoldino, non odi? Svegliati!»
«Io non mi posso svegliare!»
«Perché non puoi?»
«Non vedete se io dormo?»
«E svegliati in tua buon'ora, se no che io ti tirerò giù del letto!»
«E andate un poco a filare, non mi date impaccio! Oh, questa sarà bella, se io dormo quanti io posso, volete che io mi desti?»
«Oh, questo è ben da ridere! E parla e dice che dorme! Oh, questo sì che è un cervel bislacco!»
«Chi è questo barbone che è qui con voi? È egli un castratore? A fe, me non castrerete, messere! Andate pure a fare i fatti vostri e ringraziate il cielo che io dormo! Che se io non dormessi, mi levarei su e vi darei tante bastonate che io vi fiaccherei! Ma buon per voi che io non sono svegliato!»
«Questo sarebbe appunto quello che io vado cercando. Fratello Orsù, attendi pur dunque a dormire come tu fai, che buon per me che tu non sei svegliato. Orsù, Madonna, io ho visto tutto quello che occorre, così di grosso. E però io vi manderò 5 pillole che gli scarichino la testa. E perché non gli potresti fare un serviziale, gli porrete una cura e gli darete un poco di cassia in bocconi per 3 settimane. E tutte le dette cose saranno qui fra mezz'ora. Ne dubitate che non avrà male. Restate in pace. Addio.»
«Andate, che il cielo v'accompagni, e vi ringrazio per infinite volte, e direi di darvi da bere, ma le grue ci hanno bevuto il vino.»
«Non ho bisogno di nulla. Restate sana e lasciatelo dormire come fa.»
Così il medico si partì, ridendo della gran semplicità di costui, che ragionava tuttavia e diceva che dormiva. E giunto alla regina gli narrò questa babbionata, la quale rise tanto che vi mancò poco che non se gli aprisse il petto, e così fece il re. Poi ordinarono che gli fosse mandate le dette robe, e così fu fatto. E tosto che la Marcolfa ebbe in mano le dette medicine, andò a letto da Bertoldino dicendo: «Dormi tu più, Barbagianni?»
«E se io non dormessi, che vorresti voi da me?»
«Io ti voglio dare una medicina che ha ordinato il medico che io ti dia, che subito guarirai.»
Io dormo, pigliatela voi per me.»
«Orsù, levati a sedere, che bisogna che tu pigli un poco di cassia e poi tungerò le spalle con un poco di unto di dialtea e non averai mal nessuno.»
«Ch'io mangi una cassa, o che la mangi lui se gli ha fame?»
«Dico della cassia in bocconi, oppure la vorrai pigliare così in canna, che nell'uno o nell'altro modo ti farà giovamento.»
«Come vuole egli ch'io tranguggi delle casse e delle canne quell'animalaccio? Perché non ha ordinato che mi fate una decina di castagnacci? Oh, egli deve essere il bello ignorante.»
«Io ti farò poi i castagnacci quando tu avrai tolti questi rimedi. E se non vuoi questa cassia, piglia queste 4 pillole. Poi ti metterò questa cura, che queste ti scaricheranno di sopra e quest'altra di sotto, e non avrai più male.»
«Orsù, io mi contento di far quello che voi volete, ma fatemi poi i castagnacci.»
«Non ti dubitar di questo, lascia pur fare a me. Orsù, ecco qua le pillole, e questa è la cura. Trangugia queste pallottine prima, e poi io ti metterò la cura.»
«Datemi ogni cosa in mano a me.»
«Piglia, e sforzati di mandarle giù. Su, fa buon animo.» Bertoldino si caccia la cura in gola e le pillole per di sotto, e la Marcolfa dice: «Oimè, che fai tu, bestia? Fermati, che le non vanno tolte a quella foggia. Oh, meschina me, quello che va di sotto tu lo metti al contrario.»
«E lasciate fare a chissà. Credete voi che io sia pazzo? Siete voi che non avete ben inteso il medico. Volete che io mi cacci di dietro questa cosa qual è tutta coperta di mele? Oh, io sarei il bel balordo. Ella va tolta per bocca e queste pallotte giù abbasso, ho ben cervello ancor io.
Così la Marcolfa ben puote gridare a sua posta che il sempliciotto trangugiò quella cura e si pose le pillole nel taffanario, ma quasi se ne pentì, perché quella cura così melata gli si impastò nella gola, né voleva andar né su né giù, onde fu quasi per affogarsi e voltava gli occhi come uno spiritato. Onde la Marcolfa, vedendolo a tal partito, subito mandò a chiamare il medico, il quale, venuto per comandamento della regina, gli diede non so che a bere che gli fece saltar fuora della gola quella cosa con tanta furia che il povero medico, non potendosi schivare a tempo, ella gli venne a dare in un occhio un colpo tale che fu per cavarglielo e gli impiastrò tutta la barba con altra roba che gli venne dietro, a tale che il meschino durò fatica a nettarsi con tutto ciò che si lavasse assai volte e se ne tornò a casa tutto colerico, maledicendo i pazzi e ancora chi gli aveva inviato quella bestia. La Marcolfa domanda a Bertoldino come sta ed esso dice voler de castagnacci. Ebbene, come ti senti, Bertoldino?
Benissimo, e starò molto meglio quando voi m'averete fatto i castagnacci che io vi domandai.
Sì, a fe, che te li sei guadagnati con le tue belle virtù. Tu hai pure quasi accecato quel povero medico con quella cura che tu t'hai ricacciata nella gola.
Suo danno, io non l'avea chiamato qua.
So che non ve l'hai chiamato, perché ti era chiusa la strada al parlare.
Anzi, mentre che io avevo quel boccone nella gola, non vi era pericolo che io moressi di fame come faccio ora. Però, se mi volete vivo, fatemi 25 castagnacci, che io sento che sono tanto debole, che io posso appena stare in piedi.
Adesso vado a servirti, poiché così vuole la mia buona fortuna.
Che io sento che sono tanto debole, che io non posso appena stare in piedi. Andate ben via presto e speditevi.
La Marcolfa fa 25 castagnacci a Bertoldino ed esso gli mangia tutti. Poi va a corcarsi sotto un olmo e vi dorme tutto un giorno e il re lo manda a torre in carroccia e come là innanzi gli dice:
come stai, Bertoldino?
Io sto qui ritto.
Io lo veggio, ma voglio dire, come ti senti?
Io sento suonar le campane.
Dico, se ti senti male o bene?
Se io sento suonar le campane, non sento io bene.
Dove stai, Bernardo? Io vado alla fiera. Oh, che gentil umore è questo. Pare a te che gli risponda a coppe. Orsù, conducetelo un poco dalla regina.
Conducetela qui lei da me.
No, no, va pur con costoro e non temere di nulla.
Così lo condussero dalla regina, la quale, tosto che ella lo vide, ridendo disse:
oh, ecco qua messer Bertoldino nostro. Che si fa, messer Bertoldino?
Le vacche che sono pregne fanno elle e non io, signora Madonna Maestra Regina.
Voglio dire, se ti senti più aggravato dal male, che io intendo che sei stato infermo un poco.
Io non mi sono mai partito da casa se non ora. Guardate voi se io sono stato affermo. Ne manco so dove si sia. E che cos'è questo fermo? Un pagliaro? Oppure una colombara?
Sì, sì, è una colombara. Orsù, dimmi che è di tua madre.
Quando io la lasciai, ella dava da bere ai figliuoli della nostra chioccia, che n'ha fatto fino a 30.
La tua chioccia ha dunque fatto figliuoli?
Del certo che ne fa. E perché non ne fate ancor voi? Non avete forse buon gallo?
Son io una gallina balordo che abbia bisogno di gallo?
Ma mia madre dice che se le nostre galline non avessero buon gallo, che elle non farìano mai figliuoli, e le galline non sono esse ancor femmine come voi. Però, se volete dei figliuoli, cercate avere buon gallo, e noi vi prestaremo il nostro se lo vorrete, e io ve lo portarò.
Non mi occorre gallo, no, io ti ringrazio. Orsù, menatelo un poco a merenda.
Fatemi pure un poco prima menare a fare i miei bisogni, che questo mi importa più.
Tu hai molto ben ragione. Dove sei, Filandro?
Son qui, serenissima signora.
Conduci costui dove ti dirà. E andate via quanto prima.
Dove vuoi ch'io ti meni?
A fare i miei servizi.
Costui si vuol vuotare innanzi che i vada a impirsi. Orsù, vieni via. Oh, che nuovo pesce è questo? Io non so che gusto si abbiano i principi di questi buffoni e di queste zucche malsalate, che più li apprezzano che non fanno ogni gran letterato. e ogni giorno gli donano vestimenti d'oro e di seta e danari in quantità grande. E all'incontro poi hanno 1000 virtuosi e uomini sapienti nella corte invecchiati, nei suoi servigi. Ne hanno mai avuto da essi un minimo guiderdone delle fatiche loro. E i miseri si vanno pascendo di fumo ed ombra e di speranza vana, fra i quali vengo essere io uno di quelli, il quale ho servito in questa corte tanti e tanti anni, con tanta fedeltà, con tanto amore a questi signori. Né mai ho scorto in essi un minimo segno di recognizione, anzi, per più mio scorno, sono ridotto ora a menare un villano a cacare. Or mira se questa è una degna mercede, e se io son nel fine di mia vita ridotto a fare un nobile ufficio. Oh povero filandro, or su vien via, che possi tu caccare le budelle, porco che sei.
Dove mi vuoi tu menare?
Io ti voglio menare al cantaro.
Io non voglio cantare adesso, non t'ho io detto quello che io voglio fare. Menami in un campo e poi lascia fare a me.
Orsù, vieni, che io ti condurrò dove tu vuoi, poiché mia buona ventura vuol così. Ma per questa volta mi ci trappolerai.
Così Filandro lo condusse in capo al giardino, ove era un fosso, e ivi fece quanto gli occorse. Poi lo menò nella salvarobba delle cose mangiative, e gli diede del pane, del buon salamo e del buon vino da bere. E finito di merenda, tornò dalla regina, la quale vedendolo disse:
«Hai merendato bene?»
«Signora Madonna, sì!»
«Che t'hanno essi dato di buono?»
Bertoldino in 5 volte non sa dir salamo.
«Dell'assamo e del pane.»
«Di che?»
«Del samallo.»
«Io non ti intendo.»
«Del malasso.»
«Peggio che peggio.»
«Dico che io ho mangiato dell'amasso. Io parlo pure ancora schietto e torno a dire che io ho mangiato del massallo. Voi m'avete pure inteso a questa volta.»
«Che nomi son questi di lassamo, samallo, malasso, lamasso e massallo? Io non capisco quello che si voglia dir costui, né credo che l'intendesse il benintendi.»
«Esso vuol dire del salamo, serenissima signora. Miri vostra maestà se questo è un zuccon da friggere della buona fatta, a non poter dire in 5 volte salamo.»
Se la regina rise di simil fatto, lo lascio pensare. E intanto giunse il re, e inteso la causa di ciò, si diede a rider di tal sorte che alle risa di lui rideva tutta la corte, e durò tal ridere tutto quel giorno, e talmente gli entrò in bocca quelle parole di lassamo, di samallo, di malasso, di lamasso e massallo, che quando volevano del salamo, essi ancora, pareva che non sapessero più dire se non lassamo e samallo, e malasso, lamasso e massallo. E durò parecchi giorni simil cosa. Fece poi il re condurre Bertoldino a casa in carroccia, dove, arrivato, la Marcolfa disse: «Che cosa hai veduto nella città, Bertoldino, che più ti piaccia?»
«La pentola della cucina del re.»
«Perché la pentola della cucina del re?»
«Perché ella deve tenere più di 100 minestre, tanto a ella larga la pancia.»
«Sempre tu pensi al mangiare.»
«Chi non pensa al mangiare non pensa a vivere, e io so, se non mangiassi, che io morirei.»
«Orsù, tu dici la verità, ma dimmi un poco, che hai imparato di bello in corte?»
«Io ho imparato di andare su e giù per le scale del palazzo del re da mia posta.»
«Sei stato un grand'uomo, certo, e mostri avere un gran cervello.»
«Ditemi, mia madre, le anitre sono le oche.»
«Sì, sì, orsù, va pur, dormi un sonno. Che appunto tu dai alle oche con questa tua pecoraggine?»
«Io vi volevo domandare una cosa ancora, e me l'era quasi scordata.»
«Che cosa è questa che mi vuoi dimandare? Di su.»
«Quando voi mi facesti, ci eravate voi?»
«Ohimè, non mi rompere più il capo, che io son tanto fastidita del fatto tuo che io non posso sentirti.»
«Oh, state a sentire se questa è bella. Mentre che io stavo in camera della regina, io mi sono accorto che ella non ha più che 2 gambe, e la nostra vacca ne ha 4. Or che dite voi?»
«Che vuoi tu che io dica? Io dico che quando ti feci avrei fatto meglio a fare una buona torta.»
«Fosse egli pure stato vero, che n'avresti dato un pezzo a me ancora.»
Così con questi ragionamenti venne la sera e se ne andarono a letto. Poi la mattina si levarono e la Marcolfa disse voler andare alla città a comperar del sale e altre cose necessarie per la casa. E sopra il tutto raccomandò i pulcini a Bertoldino, che ne avesse cura a ciò che il nibbio non gli furasse. Partita la Marcolfa, Bertoldino prese tutti i detti polli e gli legò per un piede ciascheduno di loro, e fattone una lunga filza, ne pose un bianco in capo di tutti. Poi gli mise in mezzo l'ara, ed esso ritiratosi sotto il portico stava poi a vedere quello che ne doveva succedere. Ed ecco il nibbio che comincia a girare attorno alla casa e a fare il varco, calando a poco sopra i detti pulcini. E vedendo quel bianco, che faceva più bella vista degli altri, si calò addosso a quello e, dandogli di becco, lo levò in aria con tutti gli altri che vi erano attaccati. E Bertoldino, ridendo forte, gridava:
«Tira il bianco! Tira il bianco che tu avrai quegli altri ancora!»
Così il nibbio si portò via tutti i pulcini. E tornata che fu la Marcolfa dalla città, Bertoldino gli andò incontro ridendo, ed ella disse: «Che cosa hai che tu ridi? Vi è qualche cosa di nuovo?»
«Oh, mia madre, io ho pur avuto il bel piacere, quando voi saperete il perché riderete ancor voi!»
«Orsù, questa sarà stata una delle tue! E che piacere è stato questo tuo?»
«Oh, il bel piacere, oh, il bel piacere! Mia madre di grazia, cominciate a ridere!»
«Di che vuoi che io rida? Di, bufalo, se io non so quello che tu dica!»
«Sapete i nostri polli?»
«Sì, che io lo so!»
«Io ho fatto una burla al nibbio!»
«Oh, il cielo mi aiuti! E che burla è stata questa?»
«Io li ho legati l'uno con l'altro in una lunga filza, ed è venuto il nibbio e li ha portati via tutti in una botta, che ha durato una fatica la maggior del mondo, e io tenevo gridato: tira il bianco, che tu avrai tutti gli altri ancora, perché io avevo messo quel bianco in capo della filza, e se voi li avesti veduti saresti crepato dalle risa a vedere quell'uccellaccio che appena poteva portar via tanta brigata in una volta. Or che ne dite voi, non ci ho fatto io stare quell'uccellaccio?»
«Uccellaccio sei tu, bestia balordo! Dunque tu hai lasciato portar via i polli al nibbio? Io non so che mi tenghi, ch'io non ti pigli pel collo e ch'io non t'affochi. Oh, re Alboino, tu mostri bene di essere balordo affatto a compiacerti d'un pazzo come questo. Or qui chiaramente si vede che non giova aver virtù né creanza, ma sorte sola. Mira di grazia quanta stima fa questo pazzo di re, che pur dirò così, di questo cavallaccio da pistrino. Insomma, ognuno ha qualche ramo di pazzia, e io son più che sicura che quando il re saprà questa castronaggine, che in scambio di fargli qualche riprensione e anche di farlo bastonare, che se ne avrà grandissimo piacere e gli manderà a donare qualche bel presente. Oh, vatti mo consuma sui libri, povero filosofo, che ne trarrai una bella mercede, poiché si vede che in questa corte più vien stimato e premiato un sciocco e balordo montanaro che 100 uomini dotti e sapienti. Orsù, il mondo va così adesso. Ma dimmi, dov'è la chioccia?»
«Ella è serrata nel pollaio perché non impedisca al nibbio che possa portar via i pulcini come ha fatto. Credete voi ch'io sia balordo?»
«Orsù, pur pazienza, va là in casa, che in vero tu sei un astuto giovine. Ma se questa cosa va alle orecchie del re, che pensi tu che egli dirà, balordo mentecato che tu sei?»
«E chi volete voi che glielo dica?»
«Forse che non sono qui intorno delle orecchie che ci odono?»
«Io non veggio altro che l'asino dell'ortolano, io, il quale appunto pare che ci stia a ascoltare. Vedete come egli tiene l'orecchie tese, ma gli provvederò ben io adesso.»
Bertoldino taglia le orecchie all'asino dell'ortolano. «Fermati, olà, che cosa vuoi tu fare?»
«Io voglio tagliare l'orecchia a questo asinaccio che ci sta a ascoltare.»
«Oh, meschina me, egli ha tagliato l'orecchia all'asino dell'ortolano. Or che dirà egli? Oh, questa è bella volta che il re ci manda a fare i fatti nostri. E avrà ragione, oh ribaldo, oh traditore!»
«Ribaldo e traditore è quest'asino che vuole udire i fatti nostri. Ma tu non gli udirai già più, che tu non hai le orecchie.»
«Or ecco l'ortolano che viene in qua. Tu l'udirai bene dire il fatto suo, e avrà gran ragione. E converrà che tu gli paghi il suo asino, che gliel'hai abbertonato.»
«Chi ha tagliato l'orecchio al mio asino?»
«Sono stato io.»
«Per che causa?»
«Perché egli stava a udire tutti i fatti nostri.»
«Orsù, qui non v'è bisogno di buffoni. Io voglio che tu mi paghi il mio asino, e adesso vado a darti una querela innanzi al re.»
«Udite, ortolano, non state a dare altramente querela, che io vi soddisfarò. State cheto e lasciate fare a me.
No, no, io voglio che il re sappia ogni cosa, perché costui l'altro giorno ancora si mise attorno a mia moglie e vi fu da fare a levargliela dalle mani. E non vorrei che un giorno gli saltasse l'umore e che me ne facessi una che mi pelasse più che alcuna di queste. Alla città, alla città!
L'ortolano va a dare la querela a Bertoldino innanzi al re, e il re manda per lui, ed esso comparisce con le orecchie dell'asino in seno, e il re dice:
«Vien qui, Bertoldino!»
«Son qui, maestrissimo signore!»
«Fatti innanzi tu ancora, ortolano!»
«Eccomi, serenissimo re!»
«Che contesa è la vostra?»
«Costui mi ha abbertonato il mio asino, e io dimando giustizia!»
«È vero questo, Bertoldino?»
«È vero, ma l'asino, messere!»
«L'asino pur sei tu! Orsù, va dietro!»
E stava con le orecchie tese ad ascoltare quello che io dicevo con mia madre, e io, perché esso non stia più a udire i fatti altrui, gli ho tagliato tutte e due le orecchie. Ma perché non si pensasse che io volessi mangiarmi le orecchie del suo asino? Eccole qua, ch'io le ho portate meco. Pigliale e fagliele attaccar di nuovo, che mia madre pagherà il magnano che le appunterà.
A queste parole il re si pose a ridere di maniera che appena poteva respirare, e ritornato in sé disse:
«Orsù, ortolano, tu vedi che Bertoldino è galantuomo, e se ti ha abbertonato il tuo asino, non però vuole nulla del tuo. Ecco che esso ti rende le orecchie di quello. E però la sentenza mia è questa, che mi pare che, per condegno o castigo di tal delitto, esso debba montare sul tuo asino e che tu lo conduca a casa sopra di quello. Ti piace questa sentenza?»
«Questo è un castigo che viene sopra l'asino, e io, e non a lui. Signore, io domando che mi sia pagato il mio asino, e poi cavalchilo chi vuole.»
«Orsù, quanto vuoi tu che egli ti dia del tuo somaro?»
«Ehi, mi costò 8 ducati l'anno passato, e faccio conto di non volere perdervi nulla.»
«Orsù, tu hai ragione. Vien qua, Erminio, dove sei?»
«Eccomi, serenissimo signore.»
«Da un poco 8 ducati qui all'ortolano. E tu, Bertoldino, piglia quell'asino che io te lo dono. Montavi suso e andate a casa insieme e siate buoni vicini.»
«Tanto faremo, signore. Or su, monta su, Bertoldino, e andiamo. Arri, tastà! Che diavolo fai tu? Tu sei caduto dall'altra banda.»
«E mi pesa più la testa che non fa il taffanario, e per questo sono traboccato dall'altro lato. Ma tienlo saldo. Tasta, tru, tru, arri là, o lassami mo la cavezza a me. Arriva là, addio, messere!»
L'asino tra giù Bertoldino e gli ammacca una costola, e la Marcolfa va alla città e, con una bella comparazione fatta al re e alla regina, ottiene grazia di tornare alla sua abitazione di dove era venuta. Giunta la Marcolfa alla città, andò dove era il re e la regina in una stanza, i quali ancora ridevano delle solenni semplicità di Bertoldino, e, fatto lor la debita riverenza, disse a lei il re:
«Che buone nuove ci apportate voi, Madonna Marcolfa?»
«Non ho nuova, signore, che buona sia.»
«Perché? Che v'è incontrato?»
«Bertoldino è caduto giù dell'asino e si è tutto ammaccato da un lato, e io sono venuta a pigliare un poco d'unguento da ungerlo, e ancora per narrarvi una novella, la quale torna a proposito mio, purché da voi mi sia dato udienza.»
«Dite pur su, Madonna Marcolfa, che molto ci sarà grato d'udirla, sì come ci sono grate tutte l'altre cose vostre.»
«Nel tempo che i formiconi di Sorbo andavano a cacciare le cimici gravide, trovavasi nella città delle penne di struzzo una mosca vedova alla quale era stato ucciso il marito, pochi giorni erano, da un lombriccio, con un partigianone di quelli che portarono già in Italia i parpaglioni dall'ali dorate, quali passarono all'impresa della mostarda cremonese, quell'anno che si videro tanti cremonesi in Cremona. Onde avvenne che, passando dritto la casa della detta, uno di quei ragnacci dalle zampe lunghe, egli la vide affacciata al balcone, e perché era sabato, ella s'avea lavato il capo quel giorno, di modo che lei pareva molto più bella del solito. Onde costui, dato una balestrata d'occhi alla finestra ove ella stava, subito restò preso d'amore per le bellezze di quella gentil signora. Né così tosto fu tocco dalle saette di Messer Cupido, che esso incominciò a passeggiare innanzi e indietro, e levandosi sulle punte dei piedi, camminava molto gentilmente. Onde la vezzosetta vedovella, accortasi di ciò, tirandosi alquanto dentro dalla finestra, come fanno le vedove modeste, ora affacciandosi un poco, facendo anch'essa alquanto dell'occhietto, e talora un poco di ghignetto per burlarlo, fece sì che il poveraccio restò cotto del tutto, né potendosi astenere dal gran calore che sentiva nel petto, gli venne volontà di rampegarsi su per la muraglia e andare dentro per la finestra, pensandosi che ella fosse di quelle che io voglio dire. E così incominciò a aggrapparsi con le unge e a camminare in su verso il detto balcone, avendo fatto disegno, dopo il piacere che gli sperava di avere con lei, tornare poi giù attaccato al suo filo. Così andando su allegramente, ella, che vide questa sfacciataggine, parendogli un amante un poco troppo presuntuoso, tosto corse a pigliare una caldaia di lesciva che ella aveva al fuoco, la quale voleva oprare a fare una bollita a un par di brache d'un pidocchio opilato, il quale ella teneva in casa a camera locanda. Né così tosto costui trasse le zatte al balcone per saltar dentro che ella gli roversò quella lesciva addosso per pelarlo. Ma egli, che era destrissimo, accorgendosi presto di quell'atto, avendo in capo un guscio di lupino per zucchetto, tosto che sentì pioversi addosso quella lesciva, abbandonato la muraglia, si lasciò cadere giù all'indietro e, benché gli cogliesse un poco sulla testa, non però l'offese molto per il zucchetto che ho detto, il quale lo difese da quella. Ma il peggio fu che, cadendo giù, il zucchetto andò a spasso ed egli venne a percuotere con il capo su un osso di persico e tutto il cervello che gli avea gli corse nel podice. E da quell'ora fino al tempo d'adesso i ragni hanno portato sempre il lor cervello di dietro e sempre cercano far vendetta con le mosche per tale oltraggio, tendendogli le reti per tutto come gli uccellatori. E tosto che ne hanno preso una, te gli spiccano la testa e poi la lasciano andare. Così credo intravenisse a questo mio fantoccio di stucco, il quale una volta, seguendo una capra dietro un'alta rupe, nel salire su per quell'erta cadde addietro e venendo giù percosse con il capo sopra un tronco d'un sambuco e così tutto il cervello gli corse nelle natiche e gli restò leggera la testa come il sambuco e sempre uccella a mosche, a grilli, a farfalle e parpaglioni e non restò, come si suol dire, né rana né barbastrello né mai è per aver più senno di quello che essa abbia avuto fino ad ora. E però vostre maestà farebbero un'opera lodatissima a lasciarci tornare alle nostre bricole, perché sebbene ho inteso le sentenze di Bertoldo mio marito, buona memoria, e disse che chi è uso alla zappa non pigli la lancia e chi è uso alle cipolle non vada ai pastizzi, e tutto questo cade a proposito nostro, che essendo nati in luoghi ermi e selvaggi non siamo genti da praticare nelle città.
Molto bene avete detto, Madonna Marcolfa, ma chi ha bevuto il mare può ancora bevere il Po. Però, se fino ad ora abbiamo compatito la semplicità di Bertoldino, anzi ne abbiamo avuto sommo piacere, tanto faremo per l'avvenire, e forse che con la lunga conversazione di questa corte egli potrebbe pigliar più ingegno che non ha. Per questo la cura non è in tutto disperata.
Chi nasce pazzo non guarisce mai.
Chi malballa ben solazza.
Chi ha un vizio per natura fino alla fossa dura.
Chi non ha cervello abbi gambe.
Al mal mortale né medico né medicina non vale.
Meglio è avere un passerino in seno che 10 nella siepe.
Meglio essere uccello di campagna che di gabbia.
Ogni dritto ha il suo roverso.
Ogni testa ha il suo capello, ma non il suo cervello.
Ogni cosa si sa comportare, eccetto il buon tempo.
Ognuno dà pane, ma non come mamma.
Che volete voi inferire per questo?
Io voglio inferire che non si fece mai bucato che non piovesse.
Un'ora di buon sole asciuga 1000 bugate.
Chi ben non torce i panni non si asciugano in 3 giorni.
Parlate un poco più chiaro, che io non intendo bene queste vostre zifere.
Non è il peggior sordo di quello che non vuole intendere.
Orsù, ecco che io v'ascolto. Ingegnatevi, con un'altra bella comparazione a proposito vostro, di persuadermi a lasciarvi andare. Ch'io do la parola, da quello che io sono, di non farvi resistenza alcuna, benché di ciò io ne senta doglia al cuore, ma di lasciarvi gire a voglia vostra, e ancora farvi tai presenti che sarete gentiluomini lassù.
La Marcolfa narra un'altra bella favola. Orsù, le vostre maestà ascoltino dunque. Quando le lucciole facevano mercanzia di lanterne, fu un lumacotto, di quelli da quattro corna, il quale prese per moglie una di quelle lumachine vergate di giallo e di rosso, molto galante, che vengono fuori delle siepi quando cadono quelle belle rugiadine il mese d'aprile. E quella sera che esso la menò a casa, si fece un sontuosissimo banchetto al quale invitò tutti gli suoi parenti e amici, e vi furono un gran numero di virtuosi, fra i quali v'erano quattro gambari di canale che suonavano eccellentissimamente di viole da gamba e un calabrone che suonava di arpicordo gentilissimamente. E così, finito che fu la cena, una parpaglia cantò nel chitarrone alcune belle aere, ma per essere un poco affreddata non poté dar quella soddisfazione che era suo desiderio, onde si fecero levare le tavole e sgombrare la sala, a ciò che si potesse ballare comodamente. E poi si diede in un tratto negli strumenti e si incominciò a fare chiaranzane e balletti, dove che un calabrone e una farfalla ferono una barriera insieme molto galante, e un grillo bianco e una zenzala ballarono un spagnoletto con tanta leggiadria che fu un gran stupore. Poi, quando furono stanchi di ballare, si posero a fare dei giuochi e dierono quell'assunto a un pulice, qual era assai burlevole, che fosse il maestro del gioco, il quale, senza farsi troppo pregare, accettò l'impresa e fece molti bei giuochi da mettere su uso dei pegni. E ivi s'udirono di bei motti e di nobilissime sentenze e sottilissimi quesiti, con risposte argutissime. E insomma la veglia passò molto galante. Ma l'imperfezione della cosa fu che il giuoco andò tanto alla lunga che ognuno si stufò e molti s'addormentarono per il tedio che ne sentivano. E così siamo ancora noi, serenissimi signori, che fino a questa ora pare che la nostra veglia sia passata assai bene. Ma il giuoco va un poco troppo in lungo e sempre stiamo sullo stesso tenore. Però parmi che sia ben fatto a mutare alquanto aria. Forse che quella di lassù lo farà alquanto più svegliato, benché io non lo posso credere. Pure, perché ogni uccello canta meglio nel suo nido che in quelli degli altri, bramo di tornare ancora io costui al suo nido natio. E poi faccia che verso egli vuole. Sicché vi prego, serenissimi signori, a darci buona licenza, poiché in ogni modo da alcun di noi non siete per trarre costrutto alcuno che profittevole sia per voi.
Orsù, madama Marcolfa, noi vi vogliamo contentare, perché con tante nobili comparazioni ci siete venuta innanzi, e veramente voi non siete donna selvaggia e alpestre, ma un oracolo, e meritamente fosti accoppiata con un uomo di valore come era Bertoldo, le quali sentenze ho fatto scolpire in oro sopra la porta del mio studio, a perpetua memoria di un tanto elevato ingegno. E me ne vado servendo secondo l'occasione. Ora chiamesi un poco Erminio. Ma eccolo qua. O Erminio, vai in camera mia e piglia quel cofanetto di velluto nero dove sono 2000 scudi d'oro e portalo qua a madama Marcolfa. Poi va al mio mercatante da panno e fatti dare 4 pezze di panno fino e 200 braccia di tela da lenzuoli e da camice. E fa mettere all'ordine la lettiga. Mira, che personaggi da lettiga! E che essi siano condotti all'albergo loro, e che se gli mandino sino a 10 sacchi di farina e 10 botti di vino, e insomma, tutto quello che gli fa bisogno, tanto per il viaggio come per vivere a casa sua. Orsù, madonna Marcolfa, la grazia vi è concessa di poter andare e tornare a vostro beneplacito. Ancorché, come ho già detto, io e la regina sentiamo molto dolore di questa vostra partita. Pure, noi non vogliamo se non quello che volete voi.
La Marcolfa ringrazia il re e la regina dei benefici ricevuti da essi. Non ho lingua, né petto, né cuore abbastanza, o serenissime maestà, da potervi rendere le debite grazie dei tanti benefici. Grazie e favori che indegnamente ho ricevuti da quelle. Ma dove mancherò io, supplirà quello che regge il tutto, il quale mai non cesserò di pregarlo a rendervi il guiderdone per me e che vi conceda grazia di conservare il vostro regno in pace e felicità, dandovi forze e valore contro i nemici vostri, e vi guardi da insidie e tradimenti, e insomma che vi conceda ogni vostro desiderio e diavi ogni contento. E all'una e all'altra corona, qui genuflessa, chiedo perdono se per sorte fossi trascorsa in qualche errore, o con parole, o con fatti, o con altro. O in qualunque modo io avessi usato poco rispetto e riverenza, domando nuovamente perdono. E con buona grazia delle loro serenissime maestà, io anderò a preparare le mie poche masserizie, e in questa partita me li raccordo umilissima serva. Alle parole della Marcolfa, il re e la regina non poterono contenersi dalle lagrime e, dandogli buona licenza, si ritirarono nelle camere loro, dove stettero alquanti giorni con gran malinconia per la partita di lei. E così la detta Marcolfa si partì con il suo Bertoldino, carica di scudi e altri doni, e furono condotti in lettiga fino al tugurio loro, dove a tal arrivo corsero tutti i vicini a rallegrarsi con essi loro, e si fecero feste e bagordi rusticali per alquanti giorni per quei monti, e abbruciarono due o tre boschi per allegrezza. E ivi si goderono il resto della loro vita lieta e tranquilla. E Bertoldino faceva poi con lassù il dottore, e fece di belle burle, ma perché non vi era lassù chi sapesse scrivere, non se ne fa menzione. Ben vi fu un montanaro che di lì a poco tempo venne al piano e disse che quando costui giunse all'età di 30 anni, che egli divenne savio e accorto. Ma in quanto a me, duro fatica a crederlo. Pur ogni cosa può essere, ma so bene che vi sono 3 cose che sono difficilissime da guarirsi, le quali sono queste: la pazzia, i debiti e il cancro. E con questo vi lascio. Addio.